E
Pronto?
siamo qui con Laura Loniga. Ciao, bentrovata.
Ciao, ciao, buongiorno.
E allora, Laura Loniga, cantautrice, pianista e compositrice bolognese, già nei Mumps of Wine, progetto che condivide con Leonardo De Bernardini da 10 anni. Oggi ci racconterà però del suo esordio solista, Weaver, che uscirà esattamente il 18 marzo per Earth and Ice Records. Bentrovata.
Ciao, allora sì,
Sì.
è il primo disco a mio nome, è stata una decisione abbastanza in realtà spontanea perché appunto il disco questa volta è in realtà anche con la collaborazione dei Mumps of Wine che saranno in parte con me dal vivo, però è stato tutto registrato e scritto a New York tra il 2018 e il 2019. Ed è stato registrato là prima, subito prima della pandemia, praticamente. Abbiamo deciso di aspettare e farlo uscire ora, come tanti altri, penso.
Certo, sì, ma da cosa è dipesa proprio questa scelta solista? Perché appunto sì, consiste nell'appropriarla al tuo nome, al tuo nome e cognome, però una band a seguito ce l'hai e come?
Allora, beh, è tutto abbastanza cambiato, nel senso che sono andata a vivere a New York nel 2014 più o meno, e da lì ho un po' ricominciato da capo in un certo senso. Ed è venuta un po' spontanea l'idea di provare a fare qualcosa sul territorio locale, a quel punto lì, no? Anche con le persone che avevo incontrato. E tutto quanto, però c'è sicuramente un legame con la band che resta ed è l'unica band che ho mai avuto e che probabilmente continuerò ad avere sicuramente live, però a livello compositivo diciamo che ho ripreso un po' di ho voluto riprendere un po' le redini delle cose e appunto anche metterci la faccia un po' di più ed è da lì che è venuta l'idea di usare il mio nome.
E come hai reclutato i musicisti che hanno suonato con te?
E in realtà li ho incontrati uno dopo l'altro andando a concerti, uno dopo l'altro, ed è stato proprio così, è stato proprio così. Io a New York suonavo da sola, soprattutto provavo diciamo delle versioni demo, delle cose che usciranno il mese prossimo, anche altre cose che sono poi, non sono poi diventate parte del disco. Giravo da sola con il mio piano per Brooklyn, ma piano piano ho cominciato a. No, comunque ogni volta che suoni conosci persone, da una cosa, insomma, da una cosa è nata l'altra.
Benissimo, benissimo. E poi sì, tu ci raccontavi quando sei venuta per Mumps of Wine che c'erano queste situazioni a Los Angeles allora che si suonava negli appartamenti, quindi c'erano delle condizioni, delle condizioni molto familiari che diventavano intime, sì, ci si riconosceva per forza, voglio dire.
Esatto. New York è un po' come, sì, e New York è ancora di più così, nel senso che sono tanti locali, spesso anche di dimensioni ridotte, però è chiaro che i musicisti sono tanti, però dopo un pochino si comincia a conoscersi abbastanza bene, c'è una comunità artistica molto.
Ecco, dovrebbe essere di nuovo con
Dovremmo
noi.
essere tornati.
Eccoti, eccoti.
Ah, sì, scusa
Eccoci.
Francesca. Sì, stavo dicendo che anche insomma, a New York c'è una incredibile comunità artistica, chiaramente, non dico una novità dicendo questa cosa, ma la cosa molto interessante è che va un po' al di là dei generi e che va un po' anche al di là, magari, diciamo, del curriculum dei vari musicisti, tutto si mescola con tutto e si impara moltissimo ed è una città che apre anche molto le sue porte a chi ha voglia di provare, ecco.
Certo.
Mi senti ancora? Ok.
Sì. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, la prima è Black Rose, che è venuta dall'idea in realtà di musicare una poesia di Zbigniew Herbert, che era un poeta polacco attivo direi tra gli anni 40 e gli anni 80. ed è il mio poeta preferito in assoluto, anche lui l'ho scoperto a New York tramite un amico. E ho pensato, beh, vediamo cosa esce, se c'è una poesia particolare che è appunto Black Rose, e da lì ho cominciato a usare gli organi, cosa che io non avevo mai fatto, è stata la prima occasione in cui ho provato a staccarmi anche dal pianoforte. E da lì, infatti, è un brano abbastanza semplice rispetto magari anche ad altri, però ci sono molto affezionata.
Eh sì, è venuto bene. Poi ci sono la viola e la chitarra che si intrecciano le loro preziosità, e la batteria scandisce i passi in cui la tua voce si fa raccontante, come appunto questa ballata filastrocca antica, che appunto è questa poesia meravigliosa.
Sì, è bellissima la poesia, veramente bellissima. Infatti spero di aver fatto un buon lavoro. Però ho il loro permesso, ho il permesso degli eredi per agire.
Meno male. Ecco, il disco inizia con Mimi che apre con questa viola, sempre che si muove sinuosa, e poi arrivano il contrabbasso, la batteria e la tua voce che si posa con delicatezza sopra dei petali accarezzandoli. Insomma, con la viola che continua poi a danzare per raccontare la storia della piccola Mimi. Come è venuta fuori?
Allora, Mimi è la figlia di una mia carissima amica, ed è una bambina bellissima, ed è una bimba che per tante cose ha dovuto attraversare, diciamo, un po' di difficoltà da subito, e allora è venuto spontaneo provare a scrivere una canzone di incoraggiamento, diciamo. La viola è la viola di Anni Rossi, che è una bravissima musicista e amica, e che ha fatto veramente un lavoro molto molto bello a mio avviso, a partire dall'intro appunto fino a in tutto il brano, e si intreccia invece col lavoro di Stefano Michelotti dei Minds, che diciamo dialoga con lei, con la Michelarpa. Anche lui sta facendo un ottimo lavoro.
Benissimo. Poi c'è Dorayer, che sembra come un'invocazione, un'incitazione morbida, cullante, rassicurante. Insomma, una canzone che fa come sentire difesi in questa atmosfera soft noise, psichedelica. Come l'hai composta?
Questa in realtà è venuta fuori veramente in un paio di giorni. In realtà il video per Dorayer è uscito 2 giorni fa, in Premiere, per cui è una delle canzoni che è già uscita, e esatto, scritta veramente in 2 pomeriggi, pensando a una persona che a cui, insomma, a cui vuole, anche lì forse in un certo senso un po' un incoraggiamento, questo discorso dei vive come preghiere, no? È una specie di incoraggiamento per lui, perché riprendesse in mano delle cose, provasse a vivere in modo diverso. Ed è stato proprio, è uscita molto velocemente.
Ecco, bene. E poi c'è, insomma, ci sono le atmosfere quasi tropicali, soleggiate in Balmaha, e insomma la tua voce scandisce i passi che compie con saggezza, e questa chitarra reagisce accarezzando la sua luce, accendendo la sua luce.
Grazie, sono parole bellissime comunque, grazie per grazie per tutte le descrizioni che rendono meglio, rendono molto bene, non è facile. Balmaha è una località nel sud della Scozia, subito sopra Glasgow, e sono stata là un giorno e mi sono innamorata del posto, e da lì sono un po' diciamo inventata il brano.
Bene, bene. Poi c'è Citizens, che inizia basso, batteria, che ruvidi aprono la linea melodica, e la tua voce è quasi ovattata, ma sembra provenire dal di dentro, insomma per apprezzare ancora di più quello che la circonda, e va a compiere come un abbraccio circolare.
È buffo che tu mi dica abbraccio, perché... questo per me è un brano molto legato a New York. Stessa era un po' è un po' una canzone per la città, diciamo, no? Di quando sei lì con questo ritmo incalzante, sempre comunque, non sai se ridere o se piangere, e però alla fine ti riesci sempre a ritirare in piedi, la città stessa ti ritira in piedi e tutto quello che vedi, le persone che hai intorno. Ed era proprio così, era uno degli ultimi brani che ho scritto, non sapendo che avrei poi dovuto lasciare New York con la pandemia. Per cui è cascato un po' a fagiolo.
Sì. Ecco, poi August Bell con Janice Brenner ai cori, alla seconda voce, e Ben Scretton alla chitarra elettrica, per creare i colori sognanti e descrivere più che una storia uno stato d'animo che prima si guarda attorno e poi si stupisce della meraviglia. E infine con l'insieme delle voci danza, come l'hai composta?
Sì, questa è una delle prime che ho scritto anche lì, è stata un po' influenzata da qualche concerto che ho visto appunto a New York, in cui ho sentito più di una persona, diciamo, rompere le melodie in un determinato tipo di modo che, invece io essendo legata magari a delle melodie un po' più classiche, ho provato a spezzare anch'io, a cercare delle connessioni tra le diverse parti del brano diverse, no? E invece quel brano lì l'ho pensato pensando a Bologna, per assurdo, a un giorno d'estate a Bologna di tanti anni fa, quando ero in giro con un'amica, queste campane cominciavano a suonare fortissimo, come ho raccontato, non lo so, è stata una scena abbastanza surreale, nella città vuota queste campane così veloci e forti, e Janice è stata, sia Janice che Ben sono stati fantastici, e sì. Entrambi, soprattutto, sì, Janice è proprio è stata anche una mentore nel corso della scrittura del disco. Ed è stato molto bello avere la sua voce, anche perché è una voce molto diversa dalla mia, per cui insieme insomma, mi piaceva questo contrasto.
Certo, bene. Poi c'è You Speak, che sembra più vicina a Mimes of Wine. Insomma, lo smarrimento, il senso di appartenenza che parte da dentro, da ricordi che ti hanno trasmesso da piccoli, come l'hai composta?
Qui in realtà ho pensato un po', mi sono immaginata una specie di Circe abbandonata su un'isola che parla a un passante che lei vorrebbe che si fermasse, invece se ne va, no? E la lascia lì. sì, però capisco perché mi dici di Mimes of Wine, ci sono un paio di brani su quelle linee, una è Holy, l'altra è Devotion, abbiamo fatto insieme in passato e infatti ci avviciniamo sì. Molto, mi sono molto divertita sul finale a creare tutti i cori, che è un po' appunto la voce nella mia testa, la voce di Circe che cerca di richiamare indietro la persona che però non tornerà.
Ok, poi c'è Buses the Flame con questo tappeto in sottofondo che sembra fatto di schizzi confusi che cercano poi una porta dove rifugiarsi, e la voce tranquilla, carezzevoli a tratti, dolcemente jazz, è la loro guida, il rifugio caldo su cui contare, come è venuta fuori?
Questa è in realtà, io ero molto legata a mia nonna e mi ha raccontato tante storie della nostra famiglia, soprattutto delle donne della nostra famiglia, delle ultime 3-4 generazioni. E questa è un po' la storia della nostra famiglia raccontata tramite le sue parole, che io ho cercato di rimettere insieme in qualche modo, pensando a varie immagini, vari momenti, vari episodi, dalla resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale all'infanzia di mia mamma negli anni 60, tutte queste cose qui. E l'arrangiamento di Fiati è stato fatto da Aaron Rourke, che ha fatto un lavoro splendido e è stato un gran regalo averlo, perché appunto, come dici tu, crea questo tappeto di cose inaspettate, no? In ogni momento non sai bene che cosa che cosa arriva.
Bene, bene. Poi The Sunrise Where It Rises, con Garrett Dixon alla chitarra e Stefano Michelotti alla chitarra elettrica e gli effetti. Insomma, la linea del piano incalza e si ritrae cercando uno spiraglio, poi si gira indietro ed era già lì. Una sorta di gioco di luci fatto però con le note e la voce. Com'è?
Sì, esatto, in questo caso Gareth è un po' la luce e Stefano è invece l'oscurità, no? Stefano crea tutti questi suoni tipo così e Gareth sì. Che è sempre come un piccolo sole, no? Che suona le sue cose sereno quando sotto invece sta succedendo di tutto. E sì, sì, è una bella collaborazione anche questa e sono molto felice di aver avuto sia Gareth che anche appunto.
Pronto? Ecco, stavolta è caduta davvero la linea.
Prendendo quello che ha raggiunto.
Ah, ecco, ci sei. Ecco, sì. Va bene, vuoi concludere la frase che dicevi?
Cosa? No, già finito.
Ok, va bene. Allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album è stato registrato a Greenpoint, Brooklyn, nel 2019, tutto tranne che le voci, che sono state registrate a Bologna a The Festo House, che è un posto dove di solito si fanno concerti, e ho avuto l'onore di avere accesso a una delle stanze dove registrare poi le voci, perché non sono più potuta tornare appunto a New York, ed è stato dopo mixato da Misha Vandenburg a lunga distanza, sempre da New York, New York Bologna e poi New York Londra, tutti in cuffia, e infatti ci avevamo messo tanto tempo anche per questo, però anche Misha ha fatto un lavoro fantastico.
Sì.
E invece è stato registrato da Steve Silverstein in un studio che si chiama Pencil Factory Studio.
Ok, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ma sì, ti vedo un pochino, mi ha un po' fatto impazzire, però in realtà è andato tutto decisamente liscio. Il batterista Otto è veramente stato spettacolare, veramente eccezionale, ha capito tutto subito, per cui... Sì, l'unica è stata Steven che era un po' diversa, è venuta un po' diversa, ma alla fine mi piace molto, forse mi piace poi di più di come la...
Ok. Vediamo se torna Laura.
Pronto, mi risenti?
Eccoti, sì.
Scusami, no, dico che è stato tutto abbastanza tranquillo, a parte Citizen che ci ha fatto un po' penare, ma per il resto tutto bene.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina è un acquarello di un mio caro amico che si chiama Ricky Whiteside, ed è una serie di acquarelli che lui ha fatto durante la pandemia, che si chiama Everybody's Home, perché erano tutti a casa, giustamente, lui faceva queste lunghe camminate per Nashville, Tennessee, e queste sono diverse case di Nashville vere che lui ha poi dipinto. E calzava perfettamente, perché appunto è questa idea, no? Di qualcosa di scuro, la luce nell'oscurità, il calore nell'oscurità, e poi anche l'idea sempre di rever, cioè di simbolo della casa. Perché comunque del luogo familiare, nonostante
sì.
Tutto quello che accade intorno.
Certo. Farà dei video da queste canzoni?
Ne abbiamo fatto uno ed è uscito 2 giorni fa con una premiere su Wonderland Magazine ed è quello per Dorajar, per la seconda traccia.
Bene, chi l'ha curato? Com'è andata?
Allora, in realtà l'abbiamo fatto anche quello ormai, cioè, quasi 3 anni fa. L'hanno girato Enrico Masi e Alessandra Lancelotti, che lavorano per Caucaso Factory, che è una casa di produzione con base a Bologna, e l'abbiamo girato a Trieste. Siamo andati su a Trieste in 2 giorni ed è venuta una cosa molto bella per me.
bene, andremo a vederlo. Sì, chi non abbiamo nominato tra chi è stato fondamentale per la realizzazione di queste canzoni?
Allora, Misha l'abbiamo nominato, Otto l'abbiamo nominato, batterista. Beh, Ran, il bassista, è stato fantastico, ma in realtà tutti i musicisti che ci sono stati. Anni è stata veramente importante, Ima in Sublime, Aaron, vorrei avere una lista scritta davanti a me, perché alla fine sono diventati più di quello. Ah, Josh Wen, il bassista che ha fatto i bassi elettrici, fantastico. Jay Bartel, che è un bravissimo cantautore anche alla sua volta. Sì, direi che più o meno ci siamo, sicuro dimenticato qualcuno.
Però va bene, va bene, comunque dai. È un disco meraviglioso. E come è venuta la collaborazione con Ears and Eyes, che appunto l'ha pubblicato?
Guarda, mi sono trovata ho deciso che questa volta, essendo che il lavoro era stato fatto tutto là, ho provato a cercare un'etichetta di là, e dopo varie trattative con varie persone, alla fine Matt è la persona con cui insomma ci siamo trovati molto molto bene. In realtà Ears and Eyes soprattutto si occupa di quasi solo di jazz sperimentale, di cose comunque diverse anche, no? Da musica con parole, però mi è piaciuto molto il suo entusiasmo e ci siamo capiti velocemente, mi piace molto come lavora, e per cui abbiamo pensato di fare così. Tutti e due abbiamo fatto a leap of faith, no? Come dicono in inglese, cioè un salto di fiducia. Io verso il suo mondo e lui verso il mio.
Bello, bello. E con quante varianti presenterai il disco?
Cosa?
Con quante varianti presenterai il disco?
Quante varianti? Dal vivo, tu dici? Sì. Allora, ci sarà una versione in trio, mm-hmm, e una versione in quintetto.
Ah, bello. Questa.
Invece all'estero mi sa da sola o in duo, adesso vediamo, però sì, adesso stiamo facendo le prove in trio e in quintetto, esatto.
Ok, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, vabbè, la prima è il 13 marzo che è a Londra, quella è un po' scomoda, sì. Ce n'è una il 27 di marzo a Navelli, L'Aquila, per il Festival Casati Sonori. Uh-huh. E poi ci sarà una data al Locomotive di Bologna, che penso che sarà il 29 di marzo, sono abbastanza certi di questa cosa, la presentazione ufficiale, diciamo. E poi una data a Fano l'8 di aprile, alla Fabbrica Urbana.
E lì sarà in trio?
Al Locomotive saremo in quintetto, invece sia Paesaggi Sonori che a Fano saremo in trio. E poi ci sono altre date ancora su cui stiamo lavorando, però queste sono le prime tre chiuse, diciamo, in Italia.
Va bene, va bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare riferimenti?
Ma in realtà basta andare sul mio Bandcamp, che in questo momento è anche il Bandcamp dell'etichetta, sono correlati, per cui Bandcamp di Laura Loriga oppure di Ears and Eyes Records. E per adesso abbiamo le cassette e poi vorremmo, mm-hmm, fare il vinile, però dati i tempi di attesa abbiamo intanto non so fare le cassette.
Bene, Laura, io sì, ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti e assolutamente verremo a sentirti dal vivo.
Molto molto volentieri, spero di vederti di persona di nuovo.
Bene, certo, certo.
E ti ringrazio.
Bene, alla prossima, buona musica
alla
ancora.
Prossima. Ciao, ciao, grazie mille a te. Ciao. Ciao.
Along the again.